Siamo all'ultima puntata della Passione secondo Luca, al capitolo 23, dal versetto 26. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Insieme con lui venivano condotti a morte altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano, dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest'uomo era giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo, lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto. Ci troviamo dinanzi oggi alla crocifissione, entriamo in questo brano di Vangelo custodendo tre sottolineature. Una sensazione, che è quella dell'affollamento. Un atteggiamento, che è quello del vedere, dello sguardo dei diversi personaggi. E poi la necessità di prendere posizione. Prima di tutto la sensazione dell'affollamento, pensando a tutte le persone che ruotano attorno alla croce. Abbiamo posto anche un quadro che ci dice qualche cosa di questo affollamento. Spesso di fianco alla crocifissione ritroviamo diversi personaggi che vengono rappresentati. Oggi fermarsi dinanzi alla crocifissione significa appunto ritrovarsi dentro un particolare affollamento. La descrizione che ci fa Luca ci consegna diversi personaggi, diversi uomini e donne in maniera incalzante. Simone, il popolo, le donne, i malfattori, i capi, i soldati, il centurione, le folle. Sembra che vengano interpellati tutti per entrare in scena. È la sensazione, appunto, che vi dicevo, dell'affollamento, quasi del sentirsi schiacciati. Molta gente, ognuno che guarda quel poveraccio crocifisso e contemporaneamente che da lui si trova ad essere guardato, ad essere osservato. Forse dovremmo provare a posizionarci in questi personaggi, ma poi anche in Gesù stesso che guarda la folla, la gente che c'è lì sotto, affollata, appunto. Insomma, molti si ritrovano ad essere coinvolti. Però il rischio per noi e per loro è di essere lì e di non lasciarsi coinvolgere realmente, di essere parte di una moltitudine, ma di una moltitudine che è disordinata, un po' come se ci fossero delle urla, delle contrattazioni, la forma del caos, insomma. Su tutto questo si erge la croce di Gesù e insieme alla croce di Gesù quella dei due malfattori al suo fianco. Ci si accorge però di tutto questo solo se non ci si ferma dentro le proprie discussioni e si ha la capacità, il coraggio di alzare lo sguardo. Si può essere dentro questa folla che non ha forma, oppure si può alzare lo sguardo per accorgersi di ciò che sta accadendo, di quello spettacolo di cui parla Luca. E che cosa succede allora? Per molti di loro quello è il giorno del riconoscimento della colpa. Si dice che tornano battendosi il petto, facendo un lamento. Oppure si dice che qualcuno rimane stupito dinanzi alle parole, in modo particolare alle parole di perdono che Gesù pronuncia. D'altra parte c'è anche chi ride, c'è anche chi fa i propri interessi, c'è anche chi si prende gioco di Gesù, quasi dentro un movimento di massa, quasi a esprimere una tendenza. Di fatto, però, incontriamo qui il passaggio dal caos, dallo smarrimento, al ripensamento. Fermarsi dinanzi alla croce forse può dire questa cosa, a volte anche dal caos delle nostre giornate. La folla che era venuta a vedere questo spettacolo se ne torna battendosi il petto. Ecco allora, dall'affollamento informe al riconoscimento colpevole. Vedete, questo affollamento ci invita ad aprire gli occhi e ci apre a un esercizio, che è l'esercizio del vedere, quasi a dire la qualità dello sguardo dinanzi alla croce di Gesù.
Abbiamo ascoltato come anche il popolo, quello stesso popolo che aveva seguito Gesù, che l'aveva acclamato re, ecco, questo popolo che pochi giorni prima l'aveva riconosciuto come il Messia atteso, ebbene, questo popolo ora sta semplicemente a vedere, non sta più dalla parte di Gesù, non lo segue più, non lo difende, e sembra proprio uno sguardo deluso, uno sguardo che deluso dalla sua vicenda, una vicenda di una persona impotente, incapace. Poi questo stesso popolo avrà anche un tempo in cui questo sguardo deluso sarà uno sguardo di pentimento, per ora no. L'abbiamo ascoltato Poco prima, la folla che era venuta a vedere questo spettacolo se ne tornava battendosi il petto, un germinale pentimento, ma per ora sono a guardare. E di questo popolo, di questa folla, vorrei raccogliere soltanto alcune qualità o alcuni modi per vedere Gesù. Il primo sguardo è quello delle donne, uno sguardo di compassione. Ci sarà poi sul foglietto, sul fascicolo, un altro quadro, un'altra immagine, dove si vede anche con attenzione questo sguardo, questi occhi sbarrati, capaci forse di comprendere, di prendere assieme tanto dolore. Ebbene, le donne, si dice, stavano lontano a guardare tutto ciò che avveniva. Le donne ci consegnano lo sguardo di compassione, forse per la loro indole materna, forse per quelle viscere di misericordia che le accomunano appunto a quelle viscere del Padre che ha misericordia. In loro ritroviamo quel patire con il Signore Gesù. Anche lo sguardo di chi più di altri è in grado non soltanto di vedere il male, ma di sentirlo. Sentono su di sé, portano con sé quel male causato, il male che Gesù porta in sé. Arrivano a condividere quel male, a farsene carico. È proprio il contrario di chi, di ciò che si manifesta invece nello sguardo dell'indifferenza. Loro vedono il male, lo osservano, ne vedono la potenza, ma lo portano con sé. Poi c'è anche uno sguardo di accusa. Lo vorrei rileggere attraverso quell'immagine delle tre tentazioni di Gesù nel deserto. E forse ci sono degli sguardi che possono attentare anche all'identità di Gesù. Proviamo a pensare anche che questi sguardi possono talvolta anche provocatoriamente attentare alla nostra dignità, alla dignità di persone, di figli. Mandando con ordine queste tre tentazioni, le vedrei proprio negli sguardi che i capi religiosi, i soldati pagani e i malfattori riservano per Gesù. Prima di tutto i capi religiosi, quei sacerdoti che sono presenti sotto la croce, un po' come Satana presente nel deserto, anche loro, da veri esperti della scrittura, proclamano con precisione teologica: ha salvato altri, salvi se stesso. Se lui è il Messia, allora scenda dalla croce, mostri la sua potenza liberandosi dal supplizio che lo porta alla morte. Ma Gesù rimane sulla croce, ascolta, tace e non si difende, ma questa è anche la sua identità, non cede a quei comportamenti frutto dell'inimicizia. È un po' come se non volesse reagire male alla provocazione di male. Il secondo sguardo del tentatore viene espresso dal potere politico, dal potere militare, dei soldati pagani che lo stanno uccidendo. Loro lo deridono per la sua impotenza di fronte alla sua dichiarazione: io sono re. Un re che non è in grado di salvare se stesso, come potrà salvare gli altri? E allora, che re è mai? Gesù come risponde? Con una regalità che è sorprendente, perché non è modellata su quella del re di questo mondo, dove tendenzialmente i governanti opprimono, comandano e si fanno applaudire come autori del bene comune. La regalità di Gesù invece è altra e sta nello spazio della misericordia, dell'amore. Forse quello che vuole dimostrare è, oltre a non reagire con il male, al male che riceve ingiustamente, è quella di rimanere saldo nell'amore. Il terzo sguardo accusatore e tentatore è quello dei due malfattori. Proviamo a ricordare che Gesù, nel suo ministero pubblico, ha iniziato mettendosi in fila con i peccatori per andare da Giovanni il Battista per essere battezzato. Per tutta la vita Gesù è stato in mezzo ai peccatori e ora muore tra i peccatori. Anche qui Gesù resta fedele a chi è stato, ovvero colui che con le braccia spalancate vuole raccogliere tutti, in particolare coloro che da tutti sono esclusi, ovvero i peccatori. E anche uno dei due crocifissi con lui dunque gli dice come sguardo tentatore: non sei tu il Messia, salva te stesso e anche noi. Gesù riconosce che questo è un grido di disperazione, cioè un grido senza alcuna speranza. Egli in verità mostra il suo potere soltanto salvando, ma non secondo il modo comune, non facendoli scendere dalla croce, bensì rimanendo accanto a loro. Proprio perché i peccatori tendenzialmente sono allontanati, additati, esclusi dalle leggi e dalle convenzioni religiose, Gesù rimane accanto a loro. Questo è un modo di salvare. Possiamo dire anche che questo, quello di Gesù, è un modo di salvare che è consolazione. Consolare vuol dire proprio stare con chi rimane da solo. C'è un altro sguardo, lo sguardo di attesa di Gesù, di Giuseppe d'Arimatea. Gli occhi, le mani, il cuore coraggioso di questo uomo ci ricorda forse anche un po' gli atteggiamenti, sguardo, occhi, cuore di Giuseppe, lo sposo di Maria, colui che aveva aiutato a deporre nella mangiatoia, a custodire. È l'espressione del prendersi cura dell'altro e del non avere paura a schierarsi, a prendere posizione. Ecco, questo è uno sguardo che raccoglie, che custodisce, ma anche uno sguardo che, proprio perché vuole raccogliere, custodire e non disperdere la testimonianza del bene, prende posizione. Infine, questo sguardo di misericordia. E forse noi vediamo sempre il crocifisso e forse questo autore, James Tissot, un artista della Belle Époque, trova invece un altro sguardo prospettico. Dall'alto della croce, Gesù, chi vede e come può vedere? Come potrebbe vedere? Se date un occhio appunto a questo dipinto, trovate anche qui tante persone che Gesù potrebbe vedere, dalle più vicine alle più lontane. Si intuiscono appunto i piedi di Gesù. Lui riesce a vedere i suoi stessi piedi, accanto ai piedi la Maddalena, e in questo spazio bianco la presenza di Giovanni, le tre donne, le due donne dietro a Maria, e Maria che tiene questa mano proprio raccolta sul petto, quasi a tenere quella ferita, che quella spada che Simeone le aveva preannunciato. Che cosa potrebbe dunque vedere Gesù? Potrebbe vedere tutte queste persone e avere appunto uno sguardo di misericordia. Immediatamente non è il perdono, io vi perdono, ma è un padre perdona loro. È uno sguardo che rimette a mani più grandi. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non è quindi l'atteggiamento di un qualunque condono o una chiusura di occhi davanti al male irreparabile e che lui sta portando faticosamente sulla propria vita. È invece l'atteggiamento del figlio che è determinato nel bene, in una divisione. Giovanni lo rappresenterà anche attraverso la divisione delle sue veste. In questa divisione, in questa separazione, in questa dispersione, lui mantiene la comunione con il Padre, con la misericordia del Padre, e la esprime attraverso questa parola di perdono, come colloquio e preghiera col Padre, cui si affida, affidando la propria vita e quella dei fratelli, compreso quelli che hanno sbagliato e si sono accaniti contro di lui.
Tutto quanto è stato detto ci invita a prendere posizione, un po' come se ci fossero appunto due schieramenti a cui non è possibile sottrarsi, perché appunto la narrazione del dialogo in croce tra i malfattori e Gesù, con un gesto di coraggio, riconosce che le parole ascoltate possono essere comprese soltanto da chi sa di avere peccato. E così si ribalta qualunque nostro criterio di giustizia retributiva. Ci viene da gridare allo scandalo, da dire non è giusta questa cosa, non è giusto che questo ladrone alla fine porti a casa il paradiso. Perché deve essere premiato un uomo che per tutta la vita non ha fatto niente di buono? Perché deve essere beatificato direttamente da Gesù, ed è l'unico caso della storia? Perché deve essere beatificato direttamente da Gesù un personaggio che muore la morte degli infami? Ecco, forse solo chi sa di avere peccato e peccato molto può accostarsi con fiducia a questa pagina del Vangelo, può accostarsi con fiducia a Gesù, al Vangelo intero. Allora vedete, nella logica dei giusti che non hanno nulla da farsi perdonare, tutto il Vangelo risulta sbagliato, risulta fuori posto, fuori luogo. Invece, quale ragionamento può portare con sé il buon ladrone? Pare essere più o meno questo, guardando a Gesù e ascoltandolo: se questo innocente invoca perdono per quanti sono colpevoli contro di lui, allora forse potrà farlo anche per me, una volta investito di tutta la sua potenza regale. Ecco Gesù, se tu invochi il Padre per i tuoi nemici, allora posso invocarti anch'io, malfattore crocifisso con te. Proprio perché perdoni loro, allora sono certo che potrai salvare anche noi. Dunque, davanti a Gesù, pronunciandone il nome, il ladro si ricorda che Dio salva. Questo è il significato del nome di Gesù. Salva tutti, non solo i buoni o i giusti, ma in particolare i poveri, i perduti, gli smarriti. Continuamente nel Vangelo di Luca ritorna questa sottolineatura. Ecco allora da dove si può iniziare a prendere posizione su Gesù. La salvezza inizia dall'invocazione fiduciosa e ripetuta del nome stesso di Gesù. E così raccogliamo alcuni interrogativi che si fermano in particolare sullo sguardo e sulla capacità di schierarsi. Lo sguardo sul malfattore, su chi ha fatto del male, ha compiuto del male nella sua vita. Forse ci è chiesto di chiederci: siamo capaci di non fermarci ad associare l'uomo al male che ha fatto, oppure non riusciamo a fare questo? E ci siamo mai chiesti se fossimo stati noi nelle sue stesse condizioni, che cosa avremmo potuto fare? E poi uno sguardo che può essere uno sguardo invidioso, forse raccoglie un po' anche il cammino fatto durante questa quaresima nello spazio della catechesi. Quando uno come il buon ladrone ruba il paradiso all'ultimo momento, ci viene da dire non se lo è meritato. E allora forse questo ci invita a interrogarci sulla nostra vita cristiana. Una fregatura fatta di tanti sacrifici per cui uno dice ma ne vale proprio la pena? Oppure una grazia che la rende saporita, gustosa, significativa, quasi a dire che gli altri che non la vivono forse ci stanno perdendo qualcosa di bello. E ancora, quello stare con Gesù significa essere già in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. Provo a pensare in ordine alle scelte che stiamo compiendo, al nostro schierarci o no dalla parte di Gesù o dei deboli. E poi lo sguardo di Gesù dalla croce. Più volte crediamo, e lo facciamo per fede sincera, che lo sguardo di Gesù sulla nostra vita sia di misericordia, di una misericordia più grande del nostro eventuale peccato. Perché dunque in realtà sembra avere più spazio, più peso in noi il senso di colpa, la tristezza, la vergogna della nostra fragilità, forse addirittura la memoria ferita di un fatto del passato che ci impedisce ogni passo di vita, che blocca ogni passo di vita. E infine lo sguardo di cura, lo abbiamo visto in diverse modalità. In tanti che stanno a guardare Gesù che muore in croce, ci sono degli sguardi di cura e di attenzione. Ecco, forse possiamo dire dove si rivolge il mio sguardo. Sei concentrato sovente su di te, oppure il tuo sguardo è in favore degli altri, in favore di una maggiore cura, in favore di una capacità di stupirsi.